Eccoci allora qui dalle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 06 49 17 50. Andiamo a redazionale di stamattina e parleremo con due compagne che si occupano della campagna contro il Pink Ribbon, il Nastro Rosa, la Race for Cure, che si perita di essere una campagna per la prevenzione del tumore al seno, ma ne abbiamo già parlato con Alessandra. Stamattina ne parliamo anche con Grazia. L'occasione ci viene data dalla pubblicazione sul nostro sito, sul sito della radio, www.ondarossa.info, di un documentario molto molto interessante prodotto negli Stati Uniti d'America, dove la campagna contro questo nastro rosa è molto attiva da tanti anni e che potete trovare appunto sul sito, ed è sottotitolato in italiano. È abbastanza lungo, però molto molto interessante. Allora, non so chi vuole di voi due parlare prima per introdurre, parlare di questo documentario.
Il discorso del documentario, che lei è molto molto più brava di me.
Ciao, io non vi sento benissimo.
Ah, allora parlo più vicino, perché qui con guanti e cose del genere. Comunque, eccomi, dai. Tu sei, scusami, grazie.
Anche io ti sento lontana, Antonella.
Cercherò di parlare più forte. Allora, dai.
Sì, meglio, sì.
Chi parla?
Io in realtà sento lontana anche Alessandra.
Allora, alzo un po', dai, su, cerchiamo di fare uno sforzo. Allora,
okay.
Tu sei Grazia, no?
Sì, io sono Grazia,
allora,
ciao.
Parlaci di questo documentario e perché è importante.
Allora, il documentario si chiama Pink Ribbon Sink, è tradotto in italiano come Nastri Rosa S.P.A., ed è un documentario di produzione canadese, è stato prodotto da National Film Board Canada.
Io ho detto statunitense, hai fatto bene a correggermi.
Nel 2011, la regista è Lia Poole, che è una regista femminista che insomma si è sempre occupata di temi legati alle donne e sempre con uno sguardo femminista, e il documentario è tratto dal libro omonimo di Samantha King, che è una sociologa medica e direttrice del Dipartimento di Gender Studies della Queen's University of Canada. Samantha King ha lavorato appunto sulla il titolo completo del suo libro è Pink Ribbon Sink, Breast Cancer and the Politics of Philanthropy, e ha lavorato appunto sul tema centrale del libro, è sostanzialmente la trasformazione del cancro al seno, una malattia che uccide, di cui si ammalano e di cui muoiono nel mondo centinaia di migliaia di donne, in un business. È un documentario molto interessante. Io faccio parte di un collettivo di donne malate di cancro al seno, che però insomma vogliono cercano di portare in Italia i temi del dibattito sul nastro rosa, di cui poi appunto il dibattito anche sulla commercializzazione poi della malattia, che vengono affrontati anche nel film. E insieme a delle attiviste spagnole abbiamo sottotitolato il documentario, che in realtà in Italia non è mai uscito ufficialmente, l'abbiamo sottotitolato sia in italiano che in spagnolo, e adesso la versione con i sottotitoli in italiano è disponibile interamente online sia su YouTube che poi, di questo vi ringrazio tantissimo, anche sul sito di Radio Onda Rossa.
E l'ha anche pubblicato sul sito, in attesa del sito del coordinamento cittadino sanità, su quello che lo ospita, del coordinamento Lotte Unite, è pubblicato anche lì. Comunque insomma, sul sito di Onda Rossa lo trovate dal PC sulla destra scorrendo, mentre se usate lo smartphone in fondo, questo lo dico perché io pure sullo smartphone non l'avevo trovato, quindi per rendere più agevole il reperimento. Sì, vai, continua.
Sì, non so, quindi questo è un po' il, diciamo, un inquadramento generale del documentario. Il documentario affronta quello che è un fenomeno che si è sviluppato e partito dagli Stati Uniti all'incirca dalla fine degli anni 80 all'inizio degli anni 90. Si tratta appunto della trasformazione, no, del cancro al seno in un business e della creazione poi di tutta una cultura di quella che un'altra sociologa americana statunitense, Gail Sulick, definisce la cultura del nastro rosa, per cui insomma il cancro al seno è una malattia da cui insomma tutte quante guariscono, è una malattia che addirittura ci rende migliori, migliori di prima, che ci dà occasione, ci offre un'occasione per quasi per imparare a vivere, no? Visto che le donne in fondo hanno sempre bisogno di migliorarsi, hanno sempre bisogno di pigmalioni, e quindi cosa c'è di meglio che un pigmalione, per quanto estremamente macabro, come il cancro al seno. E tutto questo perché questo insomma è un tipo di narrazione che poi va a supportare la vendita di prodotti contrassegnati con il nastro rosa, che insomma vengono venduti soprattutto durante il mese di ottobre con il supporto di organizzazioni no profit per raccogliere soldi destinati poi, almeno ufficialmente, a finanziare la ricerca sulla malattia. Ora, in realtà, proprio nel film viene insomma viene spiegato molto bene come innanzitutto questa, molto spesso poi, anzi nella stragrande maggioranza dei casi, il ricavato delle vendite che viene poi destinato alla ricerca sul cancro al seno è una parte infinitesimale, ma in più molto spesso questi prodotti contengono sostanze correlate al rischio di sviluppare la malattia. E questo fenomeno è stato definito da un'organizzazione di base statunitense che si chiama Breast Cancer Action Pink Washing. E Breast Cancer Action, che è stata la prima è un'organizzazione statunitense con sede a San Francisco, è stata fondata nel 1990 da un gruppo di donne prevalentemente malate prevalentemente di cancro al seno metastatico. Era un'organizzazione molto piccola, poi a partire dal 1995, quando ne è diventata direttrice esecutiva Barbara Brenner, che era una avvocata dei diritti civili, lesbica, che si è ammalata di cancro al seno e quindi poi ha deciso di fare dell'attivismo contro l'industria del cancro al seno la sua ragione di vita. Quindi nel momento in cui lei poi ha preso in mano le redini dell'organizzazione, l'organizzazione è cresciuta moltissimo ed è diventata il, diciamo, un po' il garante del movimento contro il cancro al seno, nel senso che fanno le pulci, no, a tutte queste a tutte le iniziative sul nastro rosa e fanno poi molto altro. E nel 2002 Breast Cancer Action ha lanciato oltre a coniare, a identificare il fenomeno del pink washing, a coniare il termine, ha lanciato una campagna che si chiama Think Before You Pink, cioè pensa prima di comprare prodotti con il nastro rosa. Ed è una delle sue delle campagne che più hanno avuto successo e raccolto consensi, tant'è che appunto il dibattito negli Stati Uniti sul pink washing è insomma molto molto fertile, mentre in Italia se ne parla ancora troppo poco. Noi come Emozioni Furiose, appunto, quello che cerchiamo di fare è prevalentemente rendere fruibili questo tipo di contenuti, rispetto a cui ci sono poi anche delle barriere linguistiche anche per le donne, italiane.
Sentite,
io non vorrei
non preoccuparti,
faccio un monologo.
No, adesso comunque vi aiuto io, e chi vuole ovviamente anche Alessandra può intervenire. Allora, tu hai detto che questo movimento comunque negli Stati Uniti, probabilmente anche nel Canada dove nasce questo documentario, è abbastanza, diciamo, rilevante, ecco, riesce, sì, a farsi sentire. Lo stesso non possiamo dire in Italia. Non so, Alessandra, se vuoi intervenire, e poi ne parliamo anche del rilievo che tutta questa campagna, la Susan Komen italiana, di cui è presidente il professor Riccardo Masetti, che lavora al Gemelli, adesso mi aiuterai a dire anche in che ruolo, invece in Italia è praticamente l'unica che parla senza contrasti. Ovviamente voi lo fate, lo stiamo facendo anche noi, ma c'è poco rilievo poi a livello degli organi di informazione su questo, anzi, l'unica organizzazione che sembra poter parlare di questo è proprio questa Susan Komen Italia, a cui si dà tantissimo spazio, non solo in occasione dell'annuale corsa per la cura, ma anche poi con interviste, con richieste di fondi. Ecco, ci sono anche attualmente una richiesta di iscrizione con fondi che poi, appunto, come avete detto voi, in minima parte vanno sulla ricerca. Alessandra, se vuoi intervenire.
Volevo dire che
dovresti parlare più vicino al tuo microfono, però
aspetta, io c'ho l'auricolare, mi senti meglio?
Io non tantissimo, comunque riprova un po'.
Aspetta,
sì, magari
così mi sentite?
Sì, meglio.
Allora, lui è il presidente di Susan Komen Italia ed è il direttore del centro.
No, scusami, ancora poco, forse dovresti togliere l'auricolare e parlare direttamente, che in genere dà dei problemi.
Meglio?
Ci sei?
Meglio così?
Insomma, un pochino, vai.
Allora, lui è direttore, se, lui è presidente di Susan Komen Italia e direttore del Centro Integrato di Senologia del Policlinico Gemelli. Grazia prima mi diceva, io non lo sapevo, che la Susan che la Race for the Cure, che è la manifestazione che fanno ogni anno al Circo Massimo, è la più a quella a cui partecipano più persone nel mondo. E come diceva lei prima, diceva, ma scusa, il nome è Race for the Cure, corsa per la cura, per cui ovviamente lo scopo dovrebbe essere anche quello di utilizzare i fondi che raccogli per la ricerca. Se uno guarda il bilancio, che quello è pubblico, del 2018, si vedrà come la maggior parte dei fondi, per carità, vengono indirizzati verso alcune attività sempre, diciamo, in rosa, come il famoso caravan, mi pare, di una specie di pulmino rosa che va in giro per l'Italia a parlare alle donne dei programmi di screening, e viene investito nella comunicazione. Cioè, una associazione che si occupa di cancro al seno, come prima cosa dovrebbe avere l'interesse per la ricerca. Per non parlare poi del totale disinteresse che la Susan Komen mostra verso il cancro al seno metastatico, che, come diceva Grazia, è un cancro da cui, diciamo, non si guarisce, ma si può cronicizzare, anche se, insomma, in molti casi purtroppo, come diceva anche lei, si muore tanto, e migliaia di donne in Italia sono, appunto, malate di cancro al seno metastatico, e nessuno se ne occupa. Cioè, vivono invisibili, muoiono invisibili, perché le terapie ovviamente a un certo punto terminano. Quindi è necessario, assolutamente, noi chiediamo che ci sia un'attenzione verso le donne che hanno il tumore al seno metastatico, perché continuare a il refrain che di cancro al seno si guarisce, io capisco che è un refrain rassicurante per le donne, è un refrain quasi un po', come dire, morbido, però non ci si può nascondere la testa sotto la sabbia, cioè non si può togliere dignità a migliaia di donne che comunque anni che combattono. Cioè, io so 10 anni, Grazia sono tanti, cioè voglio dire, c'è gente che ha recidive dopo 10 anni, cioè è una situazione molto molto seria, e poi io trovo una cosa che mi sciocca è che un'associazione che ha uno spazio così forte in Italia riesce a fare una race al Circo Massimo, è legata a Gemelli, riesce con una spudoratezza ai limiti del non so di che cosa a pubblicare che i suoi sponsor sono la Esso, la Susan e la Johnson, a ringraziare pubblicamente gli sponsor che gli permettono di avere delle donazioni, e nessuno, ma io parlo dai giornalisti ma anche ai rappresentanti istituzionali, perché voglio dire, cioè, la live che c'è stata adesso a maggio, hanno chiamato il ministro Speranza, hanno chiamato il presidente della regione, cioè come si può accettare che gli sponsor siano queste due organizzazioni criminali, cioè la ESSO uguale petrolio, quindi, cioè, voglio dire, ma di che stiamo parlando quando sappiamo benissimo che una delle cause del tumore è l'inquinamento, sono la condizione dei terreni o dei territori in Italia e in altri paesi, e poi soprattutto la ESSO che è, voglio dire, che è quanto di più lontano esista da un'etica, quindi voglio dire, nessuno che dica qualcosa, cioè io lo trovo una roba allucinante, quindi sì, siamo assolutamente indietro rispetto agli Stati Uniti e rispetto ad altri paesi, perché non c'è assolutamente consapevolezza. E io non me la prendo con le donne, perché le donne purtroppo si trovano in una situazione talmente di confusione, paura, che sentirsi forse parte di un movimento come dire, le fa sentire meno sole, però assicuro anche che a molte donne che all'inizio erano all'inizio erano inconsapevoli, nel momento in cui hanno capito la Susan Komen, poi alla fine se ne sono staccati, perché è evidente che se una persona ha un minimo di non tanto di intelligenza, ma di consapevolezza anche sociale, cioè politica, per quanto poi non tutti ce l'hanno, però insomma io penso Grazia, chi si occupa di questi temi, credo che sia un dovere poi andare oltre il nostro caso personale, ma è assolutamente doveroso.
Certo, e la ESSO, ricordiamo, anche responsabile di sversamenti di tonnellate e tonnellate di petrolio in vari mari del mondo, ecco, quindi anche questo, diciamo, aumenta l'informazione. Ora, proprio a proposito di informazione, no? In Italia veramente, guarda, credo, non so, adesso me lo dirai tu, quali sono un po' i canali che hanno ospitato questa vostra controinformazione, ma in realtà informazione e basta, e appunto c'è questa assenza totale di una, diciamo, di un'opinione diversa, mettiamola così, oppure della denuncia di quello che state facendo voi attraverso i nostri microfoni.
Credo che un articolo di anni fa, Grazia, no, me l'avevi detto, della giornalista bravissima che aveva scritto.
Sì, allora a partire dal 2012 io il blog Le Amazzoni Furiose è stato aperto nel 2012, e poco tempo dopo sono stata contattata da una giornalista freelance che si chiama Stefania Prandi, che è una giornalista femminista molto brava, sì, che da allora poi ha cominciato con scrivere un Com'è Alessandra?
No, io ho visto una sua presentazione a Lucia e Siesta, perché lei ha scritto un libro molto interessante, sì, che si chiama Oro Rosso, Fragole, Pomodori, Molestie e Sfruttamento nel Mediterraneo. Quindi è una donna, sì, insomma, sì, una giornalista, una scrittrice, insomma, che ha una coscienza politica, anche insomma, sociale.
Sì, quindi Stefania si è occupata. Ha scritto articoli anche per giornali, per quotidiani mainstream, finché ha avuto la possibilità di lavorarci, e poi c'è insieme a Radio Radicale ha fatto un interessantissimo audiodocumentario che è disponibile su YouTube, che si chiama Con il nastro rosa, in cui appunto ha intervistato me, ha intervistato altre attiviste, tra cui Daniela Fregosi, che è nota come Afrodite K, Chiara Bodini del Centro di Salute Internazionale, Quindi sì, Stefania Prandi.
Come si chiama? Come si chiama questo?
Insomma, forse l'unica che si è occupata di questi temi, che ha dato voce a questi temi in Italia. Io una volta solo sono stata intervistata da Repubblica, da Tiziana Moriconi, e abbiamo parlato appunto di questi temi, però chiaramente soprattutto poi in occasione di manifestazioni come la Race for the Cure o altre, perché poi per esempio a Milano c'è la Pitta Rosso Pink Parade organizzata da Fondazione Veronesi. Perché
dovresti alzare un pochino la voce, perché non si sente, sai, Gra?
Sì. Appunto in occasione di manifestazioni come la Race for the Cure oppure anche la Pitta Rosso Pink Parade, che si fa ogni anno a Milano ed è organizzata da Fondazione Veronesi, perché poi non è che Comen sia la sola ad avere questo tipo di approccio al cancro al seno in Italia. Chiaramente veniamo bombardati sui grandi giornali, televisioni, eccetera, da quelli che sono spot pubblicitari per queste organizzazioni, esatto, belli intrisi di disinformazione sulla malattia.
Senti, volevo aggiungere qualcosa, cioè a me sembra che passi anche una sorta, tu hai citato giustamente la Fondazione Veronesi, una sorta di colpevolizzazione strisciante nei confronti delle donne, come a dire, come a dire che appunto voi dovete fare prevenzione, se non fate prevenzione poi sarà troppo tardi, anche se questo non è assolutamente sicuro, perché poi diciamo sì, una volta l'anno si consiglia la
Ma tra l'altro guarda, questa cosa è un tasto importantissimo che hai toccato, perché è una questione su cui giocano molto le organizzazioni ma anche i medici, cioè nel senso, nel dare una informazione come dire, un po' con termini medici che confondono la donna e che passano, appunto, fanno passare comunicazioni errate, cioè nel senso, tu senti parlare spesso di prevenzione quando si parla in Italia, la prevenzione in Italia sono gli esami, gli screening mammografici, ma quella più non è prevenzione, ma è diagnosi precoce. Quindi la distinzione è netta.
Hai fatto benissimo a sottolinearlo.
La distinzione è netta, perché spesso invece ma anche insomma durante la race live ci sono stati interventi su questo, e ovviamente poi un medico dell'ordine gemelli è intervenuto dicendo no, ma questa si tratta di screening mammografici, sono prevenzione secondaria. Allora, prevenzione è un termine proprio errato su questo, si parla di diagnosi precoce, cioè non è che se fai la mammografia non ti viene il cancro al seno. Allora, quello che è importante è che poi Grazia mi ha fatto stamattina, mi ha mandato pure l'articolo che era uscito su Le Amazzoni Furiose su questo, in cui si citano appunto la questione prevenzione, diagnosi precoce, sovradiagnosi. C'è un articolo molto interessante citato che era uscito sul British Medical Journal, che raccoglieva appunto storie di donne di tante parti del mondo, ma molte italiane, e soprattutto le italiane erano convinte che facendo la mammografia non gli sarebbe venuto il cancro al seno. Quindi il problema è un problema serio, cioè bisognerebbe di aprire un dibattito su questo, sull'efficacia degli screening mammografici. Perché come dice che gli screening mammografici sono efficaci se diminuiscono la mortalità, giusto Gra?
Sì.
Se puoi aggiungere qualcosa su questo tu?
Questa è un'altra cosa di cui in Italia praticamente non si parla. In realtà esiste da diversi anni un grosso dibattito nella comunità scientifica internazionale sulla reale efficacia degli screening mammografici nel ridurre la mortalità per cancro al seno, e purtroppo, e questo spiace dirlo, perché io mi sono ammalata di cancro al seno a 30 anni, quindi se ci fosse un modo per ridurre effettivamente non soltanto l'incidenza, che non si riduce certamente con lo screening, ma anche la mortalità
per questa malattia ne sarebbe infelice. E purtroppo però stando alle revisioni più recenti della letteratura scientifica sul tema, sembrerebbe che in realtà gli screening mammografici riducano la mortalità in misura molto minore o non la riducano affatto rispetto a quello che si pensava inizialmente quando sono stati introdotti.
Per non parlare delle sovradiagnosi
e per non parlare poi del fatto che lo screening mammografico è legato a una concezione del cancro al seno che è ormai una concezione superata, nel senso che prima si credeva che il cancro al seno fosse una malattia localizzata nel seno e che quindi la sopravvivenza poi dipendesse dalle dimensioni del nodulo, quindi quanto prima lo scopro, quanto più piccolo è, tanto più le mie possibilità di guarire aumentano. In realtà questo entra a partire grosso modo dagli anni Ottanta, c'è stato un vero e proprio cambio di paradigma, è venuto fuori che il cancro al seno è in realtà una malattia sistemica che appunto uccide non quando è localizzato nel seno, ma quando dà luogo a metastasi a distanza. E purtroppo i meccanismi di metastatizzazione della malattia, che in gran parte non sono ancora noti, non dipendono tanto dalle dimensioni del nodulo, ma dalle caratteristiche biologiche della malattia.
Ci sono molte donne che partono con un nodulo in situ e poi gli vengono le metastasi.
Sì, ecco, il carcinoma in situ in realtà è proprio uno di quei tipi di carcinoma, si chiama in situ proprio perché non è infiltrante, cioè non nella stragrande maggioranza dei casi non metastatizza.
Eppure io ho conosciuto persone che hanno avuto metastasi da in situ.
Sì, sono però una porzione, sono dei casi piuttosto rari, anche lì sicuramente ci sarebbe bisogno poi di più ricerca per capire piccola parte di carcinomi in situ poi possano dare luogo a metastasi. Comunque sia, ecco, diciamo che lo screening mammografico come strumento per ridurre la mortalità da cancro al seno è praticamente una cosa del passato, insomma. Probabilmente se una piccola riduzione della mortalità c'è stata negli anni passati, questa è stata dovuta più all'introduzione di nuovi trattamenti di farmaci a bersaglio molecolare che non ai programmi di screening alla diagnosi precoce, tant'è che poi ci sono alcuni paesi che addirittura stanno pensando di abolire i screening mammografici, anche per non sottoporre le donne al rischio di sovradiagnosi.
Senti, però introduciamo un aspetto, cioè da quello che dite, no? È chiaro che comunque fatta la distinzione sacrosanta tra prevenzione, che significa individuazione delle cause e evitamento delle stesse, questo attiene ovviamente alla ricerca, e anche se diciamo in genere sui tumori molte cause sono assolutamente individuate, ma comunque non è che vogliamo dire che lo screening oncologico, chiamiamolo appunto, per individuare poi per effettuare eventualmente una diagnosi precoce sia inutile. Il problema è che è molto difficile in Italia, è complicato
come viene presentato,
certo, cioè questo è fondamentale,
come l'unico modo per non avere il cancro, certo.
certo,
è un
certo,
errore.
È un errore fondamentale, avevi fatto benissimo a sottolinearlo, però c'è anche la situazione che in Italia, per esempio adesso nel Lazio, a Roma, non so, in altre regioni, c'è un screening mammografico gratuito ogni 2 anni, che è comunque una distanza, secondo me, abbastanza grande per appunto una diagnosi precoce. Ma in questa fase soprattutto, e oggi leggevo, oltre a tutte le difficoltà, le liste d'attesa lunghissime e così via, in questa fase io leggevo stamattina in rassegna stampa un articolo, finalmente si sono accorti che molte persone in genere, anche già diagnosticate e trattate per un cancro, non hanno potuto effettuare, diciamo, le visite di controllo e i trattamenti, per non parlare ovviamente di tutta quella che viene chiamata erroneamente prevenzione, che è stata completamente sospesa. Questa mi sembra una cosa molto grave, ed è anche il segnale di un'ipocrisia anche, no? Che poi il nastro rosa, diciamo, condensa in maniera eclatante, rispetto anche a tutti questi discorsi sulla salute, sulla prevenzione, sui comportamenti corretti e così via.
Io vorrei però aggiungere una cosa. Allora, per quanto riguarda le donne normorischio, per quanto mi riguarda, io personalmente penso appunto che gli screening mammografici non rappresentino la soluzione al problema, e credo che le donne abbiano il diritto ad essere informate dei benefici, che sono minimi, e anche dei costi, tipo quelli che riguardano appunto la sovradiagnosi. E a questo proposito abbiamo tradotto, noi delle Amazzoni Furiose, abbiamo tradotto un opuscolo fatto molto bene, che rende fruibile poi alle donne tutta la letteratura scientifica sui problemi legati agli screening mammografici, che è stato fatto dall'opuscolo di Breast Cancer Action. Noi l'abbiamo tradotto in italiano, si chiama Devo fare la mammografia, e io consiglio veramente a chiunque decida di sottoporsi ad uno screening mammografico di leggerlo e eventualmente poi sottoporlo, proprio perché sono citati tutti gli articoli scientifici del caso, al proprio senologo o al proprio medico di base, insomma, a chi gli ha raccomandato di effettuare screening, perché sicuramente abbiamo, se ci sono dei beni, abbiamo diritto ad essere informate tanto dei benefici quanto anche dei costi che sottoporsi a un programma di screening comporta.
Diciamo un livello di informazione, ecco, maggiore, questo senza dubbio.
Sì, poi volevo aggiungere che quello che diceva Grazia, che purtroppo nel cancro al seno, per esempio, le nuove frontiere, come diceva lei, sono cambiate, nel senso che adesso ci sono i farmaci a bersaglio molecolare. E un'altra possibile strada, che è ancora, diciamo, poco, purtroppo non è in Italia applicata, che io sappia, ufficialmente per il cancro al seno, è la parte dell'immunoterapia, cioè che agisce in modo molto diverso rispetto alla chemioterapia, che, diciamo, ha più uno scopo aggressivo sulla cellula, cioè la distrugge, e quindi contemporaneamente abbatte anche il sistema immunitario, e l'immunoterapia invece agisce, lo scopo sarebbe quello di sostenere il sistema immunitario, di attivare il proprio sistema immunitario, quindi è un target completamente diverso, che però in Italia non viene applicato al momento. Ci sono, insomma, varie tecniche, varie terapie di questo tipo anche in altri paesi, che però alcune sono state appena tipo anche la famosa CAR T, che ha tanto suscitato, ha suscitato parecchie aspettative negli Stati Uniti, che però ancora è stata, insomma, applicata a pochi casi. Però per esempio ci sono anche due casi di un uomo e una donna, adesso non ricordo di che tumore avessero, ma non avevano tumore al seno, che avevano aperto una pagina di raccolta fondi perché avevano trovato un, mi pare in Giappone o in Israele, un trattamento a base di terapie, di immunoterapia, e fino a adesso poi non ho più seguito, ma comunque risultava il tumore che era sparito, perché sul discorso del tumore al seno questa cosa non c'è al momento, non c'è, e dovrebbe essere invece una strada sempre per ritornare indietro al discorso della ricerca, cioè investiamo anche terapie diverse, perché a un certo punto le terapie finiscono, tipo come succede a me, e io non ho più altre terapie che non siano le chemioterapie.
Senti, anche un altro aspetto che abbiamo comunque toccato prima, quello dell'informazione. Allora, io per esempio domenica mattina, mi pare, su Radio 1 ho sentito un servizio con un'intervista che è durata parecchi minuti proprio a Riccardo Masetti, presidente attuale di Susan Komen, in cui assolutamente si faceva proprio il panegirico di questa associazione, si invitava a sottoscrivere, a donare, tutto il resto, con toni enfatici che conosciamo, insomma, quando viene trattato questo argomento, specificamente della Susan Komen, di cui diciamo insomma io in genere ascolto abbastanza anche la cosiddetta informazione mainstream, o leggo, insomma, sì, se ne parlava in Italia quando c'era questa corsa, servizi ovviamente televisivi, interviste alle presenzialiste di turno, e però poi insomma non è che se ne parlava. Adesso se ne parla insomma con questi toni molto enfatici, e non c'è assolutamente, ne abbiamo parlato prima, alcuno spazio a una voce critica, insomma, che dovrebbe essere, diciamo, proprio il succo dell'informazione, se vogliamo, no? Ma è un'impressione mia che adesso si pompi molto di più questa cosa, anche per il fatto che la corsa non è potuta avvenire proprio per il lockdown, ma oppure è un'impressione mia, insomma, che se ne parli di più, diciamo.
Ma in realtà purtroppo se ne è parlato sempre tantissimo. Io ricordo, infatti, credo che sia stato l'anno scorso, due anni fa, che tutti i giornalisti Rai nei giorni della Race for the Cure hanno indossato il nastro rosa della Komen proprio per pubblicizzare l'evento, e che alla fine il problema è questo. E questo è anche, poi spiega anche perché i politici ci tengano tanto a farsi fotografare durante queste manifestazioni, partecipino, eccetera, perché ovviamente il cancro al seno offre loro, offre ai politici e anche ai, insomma, ai media, l'opportunità di dare l'impressione che sta loro a cuore la salute delle donne, senza però sporcarsi le mani con temi che riguardano la salute delle donne, che sono molto più controversi, come per esempio il diritto all'aborto e il diritto alla contraccezione. Quindi chiaramente è questo poi il motivo che rende il cancro al seno, ovviamente il cancro al seno inquadrato così come lo inquadra Komen o la Fondazione Veronesi, o
sì, comunque insomma, è quasi di moda, è anche un po' cool, cioè non so come dire, sembra quasi una cosa,
sì, è la malattia glamour, anche perché poi soprattutto, esatto, per chi vende prodotti, per esempio, ecco, il nastro rosa è stato, e questo viene spiegato nel film, è stato letteralmente rubato ad una attivista da Estée Lauder, la casa di cosmetici.
Certo.
E ovviamente trattandosi di cancro al seno, offre la possibilità poi a chi produce cosmetici o a chi produce qualsiasi tipo di prodotto di pubblicizzarlo attraverso le immagini di seni giovani, sani e sodi.
Esatto.
Quindi questo chiaramente, questo rende poi il cancro al seno un unicum, e per questo poi si è scatenata tutta questa corsa, no, al al supporto nei confronti della malattia, non perché adesso a tutti, alle corporation, sia a cuore la salute delle donne, ma perché appunto hanno scoperto una gallina, una vera e propria gallina dalle uova d'oro. E certamente altri tipi di malattia, come una sclerosi laterale amiotrofica o, che ne so, un cancro al pancreas o al colon, questa opportunità appunto di fare pubblicità utilizzando i seni nudi delle donne non la offrono.
No, poi volevo aggiungere una cosa che a me fa incazzare, cioè che allora quest'anno il loro gadget era un orsacchiotto, ma l'anno scorso era il mocio di leda, cioè rendetevi conto il messaggio, cioè rosa, il messaggio del mocio di leda, cioè io lo trovo anche sessista innanzitutto.
Certo, perché
sì, è un messaggio estremamente sessista, ma anche lo stesso orsacchiotto, cioè sostanzialmente
come se fosse sempre qualcosa legato alla dolcezza, a qualcosa di tenero,
all'infantilizzazione, perché io con lo stacchiotto ci giocavo quando avevo 3 anni, ma quando mi sono ammalata di cancro al seno e avevo 30 e non volevo lo stacchiotto quando ero piccola, perché non sono più una bambina, volevo sapere perché mi ero ammalata a 30 anni senza nessun precedente in famiglia. E che cosa mi è stato offerto? Uno stacchiotto?
No, ma infatti... Per non parlare poi del fatto che una cosa che io ci tengo è che ho tante amiche ammalate di cancro, purtroppo, non solo al seno, cioè ho due amiche, un'amica ammalata di cancro al colon, due amiche ammalate di cancro al polmone, e trovo anche irrispettoso che si parli solo delle donne che hanno il tumore al seno. Io questa cosa l'ho già detta in passato e la penso veramente, non perché siano amiche, ma perché la trovo una cosa come se le donne, cioè ci sono dei cancri quasi di serie B. Cioè dei cancri quasi che sono un po' brutti da parlare. Perché? Perché il cancro al polmone è la prima cosa che ti chiedono: ma tu fumavi? Cioè comunque c'è una colpevolizzazione più o meno latente. Ma anche il cancro al colon, che è sempre stato legato più che altro agli uomini, ora purtroppo è molto, insomma, ci sono tanti casi anche tra le donne. Quindi trovo anche che questo spostamento, questo focus totale sul cancro al seno non faccia proprio bene, cioè isoli anche una grande parte di donne, che infatti me l'hanno spesso detto, cioè me l'hanno spesso detto, si parla solo di cancro al seno e del nostro di donne ammalate di altri tipi di cancro non si parla, cioè non escono storie, se voi ci fate caso, storie, sono pochissime le storie che escono, ma forse neanche una, cioè sulle donne ammalate di altri tipi di tumore. A me questa cosa dà proprio
la sì, a meno che tutta. Magari non sia un personaggio famoso, allora ma magari no, così sempre però roba. Con questa sottotesto che compare, che avete evidenziato anche in tutta la campagna della Susan Komen, che alla fine ti rende migliore, no? Questo proprio è è un'assurdità, no? Cioè come evidenziare, io non voglio dire, cioè dire come una benedizione dal cielo, e poi come io ho visto il documentario ovviamente, e si spende qualche lacrimuccia appunto per chi poi invece muore per questa malattia, e però è tutto lanciato sul fatto che si corre, si cammina per chilometri eccetera, tutte molto allegre e giocose, col bello sponsor sulla maglietta e così via. E poi anche un altro aspetto, che evidentemente poi il target femminile sul commercio, sulla vendita di prodotti, è un target che alle case produttrici non solo di prodotti proprio prettamente destinati alle donne, insomma, fa molta molta gola, perché poi si sa che molto spesso sono le donne che insomma comprano, fanno la spesa, mettiamola così.
Certo.
Sentite, non so se volete aggiungere qualcosa, sicuramente io vorrei far sentire a chi ci ascolta la possibilità, insomma, di conoscere la possibilità di andare...
Ma c'è la possibilità se qualcuno vuole
no, in questo momento no, domande. Perché siamo ovviamente con i due telefoni e quindi non è possibile purtroppo, però magari di dire i vostri riferimenti nella rete, in modo che chi vuole possa documentarsi ulteriormente e seguirvi comunque.
Sì. Vai, grazie.
Sì, allora io, vabbè, oltre alle Amazzoni Furiose ci sono altri, cioè appunto il blog che ho già citato di Daniela Fregosi, che in arte Afrodite K, che si è occupata molto di malattia, lavoro autonomo e precariato. C'è poi il gruppo Oltre il Nastro Rosa, che trovate su Facebook, che è un comitato di, insomma, di donne metastatiche e non, che ha organizzato una manifestazione di protesta, un die-in di protesta a Milano il 13 ottobre del 2018. Perché il 13 ottobre? Perché il 13 ottobre negli Stati Uniti è la giornata del cancro al seno metastatico. C'è poi Breast Cancer Action, che è l'organizzazione di base statunitense, che è un'organizzazione, ecco, questa forse è la cosa più importante da dire poi riguardo a loro, e perché poi sono una garanzia di qualità dal punto di vista dell'informazione sulla malattia, perché Breast Cancer Action ha adottato nel 1998, se non ricordo male, una policy per cui non prende soldi, non prende finanziamenti dall'industria farmaceutica né da corporation o più aziende che producono sostanze o prodotti contenenti sostanze anche solo sospettate di aumentare il rischio di ammalarsi di cancro. Quindi è un'organizzazione che si regge esclusivamente
indipendente.
Come?
Totalmente indipendente.
Sì, è veramente indipendente, quindi è un'organizzazione che si regge esclusivamente sulle donazioni di individui, e proprio per questo può permettersi di sbattere in faccia la verità al potere, perché appunto è economicamente indipendente, e quindi è veramente una fonte di informazione straordinaria sul cancro al seno e sulla, anche più in generale, sul diritto alla salute e sulla giustizia sociale. Un'ultima cosa che vorrei dire è che Alessandra è attualmente ha il cancro al seno metastatico. Io in questo momento sono ammalata nel 2010 e sono al momento, lo stato della mia malattia è NED, che significa no evidence of disease, cioè per il momento io non sono metastatica, ma potrei diventarlo anche domani, perché il tempo di guarigione, cioè il ritorno ad un'aspettativa di vita uguale a quella della popolazione generale, è stimata nel caso del cancro al seno dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica in 20 anni. Quindi
sì, prima ci dicevano 5 anni, stare tranquilli, adesso parlano di 10 anni, invece non è vero.
Esatto, sono anche di più. Quindi tutte quelle statistiche che poi ci vengono sbattute in faccia, tipo per esempio questa è una pessima abitudine di Paolo Veronesi di dire che se attraverso lo screening mammografico se si individua il tumore attraverso lo screening mammografico si ha una sopravvivenza che va oltre il 90%, queste sono statistiche che si riferiscono a 5 anni, ma ripeto, se l'Associazione Italiana di Oncologia Medica stima il tempo di guarigione della malattia in 20 anni, le statistiche a 5 anni chiaramente lasciano il tempo che trovano. Quindi io stessa dopo 10 anni sono ancora in terapia, potrei diventare metastatica domani o potrei già esserlo e semplicemente non me ne sono accorta, e questa è una realtà molto dura da accettare per chi si ammala di cancro al seno. Però se non guardiamo in faccia le cose come stanno, diventa veramente poi difficile anche soltanto immaginare un futuro e un mondo diverso in cui meno donne si ammalano e meno donne muoiono a causa di questa malattia.
assolutamente, sono d'accordissimo, anche perché poi spesso, diciamo, la diagnosi, la prima diagnosi ti arriva, diciamo, in un momento in cui tu non ne sai proprio nulla di cancro, quindi sei completamente sbalestrata, sei totalmente, come dire, in balia del medico, e sei anche sì, confusa, quindi potrebbe dirti di buttarti dalla finestra e tu ti butti dalla finestra. Ma la diagnosi di metastasi, diciamo, ti arriva come una tele, forse, anzi senza forse, è quasi peggio, perché qui a quel punto, cioè io almeno quando ebbi la diagnosi, che poi tra l'altro ero da sola perché ero andata allo IEO a fare, volevo fare una visita di controllo allo IEO perché ero stata seguita lì, poi sono stata seguita a Roma, andavo allo IEO perché mi si erano alzati i marker, e poi comunque ero stata poco mal seguita, diciamo, da una dottoressa di Roma, e io avevo già prenotato questa visita da tanti mesi, infatti secondo me è un po' il cielo che si era messo, cioè diciamo quelle condizioni che si mettono insieme positive. Andai lì e loro appena videro i marker, che tra l'altro i miei marker sono sempre stati molto, come dire, in genere i marker tumorali sono un tema molto particolare, perché non è che per alcune persone hanno un senso, cioè nel senso, per alcune persone la variazione corrisponde a una variazione della malattia, per altri ci può essere dei marker negativi e avere comunque una variazione della malattia. Nel mio caso i marker corrispondevano molto all'andamento della mia malattia, quindi erano schizzati, ma proprio tantissimo, e loro mi dissero subito: guardi, deve fare una PET immediatamente. Mi fecero il giorno dopo la PET, ma io ero andata da sola, quindi andai a fare la PET da sola, la comunicazione mi venne data da sola perché io non sono andata con nessuno, e devo dire che lì è stato uno shock, perché tu pensi subito metastasi, morte, cioè io giuro, ho passato un'intera giornata in lacrime, buttata, cioè che già mi vedevo proprio, fortunatamente sono passati 5 anni, no scusa, sono passati 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 5 anni, sono qui, però cioè è dura perché cioè, vuol dire fare terapie, vuol dire adesso fare, insomma, non è che, come dire, vivere, a parte che si può vivere anche con qualità di vita più o meno buone, voglio dire, con dolori, si può vivere con mal di testa, si può vivere con tanti disturbi, ma poi vivi una vita in cui ti devi curare, che lo so che dici, come, vabbè, c'hai la possibilità di curarti, però poi la tua vita devi almeno cercare di evitare che diventi la tua malattia, cioè non è che io non voglio che la mia vita sia legata solo a quello, solo che non è facile, perché devi gestirti un sacco di roba, non solo la terapia, ma tutto quello che è contorno. Certamente. Soprattutto per una come me, che comunque è una donna single, che non ha un caregiver, cioè in questo momento io sono dei miei genitori, che io sarei io che dovrei occuparmi di loro, ma io sono felicissima di essere single, per carità, però tutto ciò che è sulle mie spalle è a volte pesante da sostenere. Quindi quello che dice Grazia, cioè mi trova d'accordo, e insomma, di noi non è che si parla pochissimo, appunto, di tumore al seno metastatico.
Sì, poi ci
volevo dire,
sì, Didi.
No, volevo dire che io, come sapete, ho aperto una pagina, diciamo, anzi nel 2019, che era l'anno scorso, mi trovavo in una situazione fisica molto compromessa. E con il 5% di fegato rimane sano, e grazie a un'amica tedesca che aveva avuto anche lei un'esperienza di tumore al seno con metastasi epatiche, lei mi ha consigliato di contattare questo professore all'ospedale Universitario di Francoforte, che fa dei trattamenti locali che si chiamano chemioembolizzazione e chemioperfusione, anche nei casi molto molto avanzati, cioè nel senso, io sono andata da lui e la prima cosa che lui mi ha detto: io non so lei come faccia ad essere viva, tant'è che mi mostrò le immagini e io rimasi veramente, cioè era tutto nero il mio fegato, tranne un pizzico in alto a sinistra bianco, era l'unica parte sana rimasta, e lui, devo dire che è un luminare, è un grande medico, ha fatto tanti studi scientifici, sono anni che si occupa di questi trattamenti, ha voluto comunque trattarmi, cosa che qua non avrebbero mai fatto, mai fatto, perché
andrebbe poi fatto tutto un ragionamento sul fatto che perché poi diciamo la medicina non si, in teoria si collegano le varie esperienze, ci sono pubblicazioni e riviste scientifico-mediche, però poi questa cosa tu l'hai potuta fare in Germania e penso che non per ovvi motivi non sia magari possibile per tantissime
persone. No, a pagamento.
Sì, a parte il pagamento, ma comprende anche un viaggio, lo stare lì e tutto il resto, quindi diciamo pure questo invece dovrebbe essere a disposizione di tutti l'ultima scoperta, l'ultima terapia, no?
Che sì, ma efficace. Credo che sia un po' legato al fatto che questa cosa non almeno io personalmente, sarà che ho trovato sempre oncologi con cui non ho avuto grande feeling con gli oncologi, anzi forse nemmeno uno, ho trovato solo uno nel privato, ma almeno a me mi è stato sempre quasi invece bloccata qualsiasi iniziativa diciamo di ricorrere a delle terapie, che non parlo di terapie alternative, io parlo di terapie fatte in ospedale.
Cioè, chiarissimo, sì, è giusto.
Quindi io dovevo fare ero in cura all'Umberto I, volevo fare la termoablazione a Pistoia, perché avevo trovato un bravissimo radiologo interventista che mi avrebbe fatto il trattamento, tra l'altro io ero la candidata perfetta anche a detta dell'oncologa, e il professore che mi seguiva mi disse assolutamente no, se lei lo fa esce da qua. Quindi come vedi, cioè,
certo,
l'atteggiamento
c'è una concorrenza.
Non è un atteggiamento di andare oltre il protocollo per il bene del paziente, che non vuol dire andare oltre il protocollo e fare delle cose fuori legge, qui voleva dire semplicemente agevolarmi nella mia scelta,
certo,
di integrare la chemioterapia con un altro trattamento.
Sentite, quindi, sì, questo è assolutamente, apre poi tutto uno scenario ovviamente.
Quindi diciamo, se volete
enorme.
Seguirmi, io sì. Sto continuando appunto a raccogliere fondi, perché purtroppo la mia situazione è quella che è, ma soprattutto la mia pagina è diventata nel tempo una piazza, si può dire, uno spazio dove parlare con le persone, dove fare anche appunto un discorso più politico su quella che è la malattia e la cura, che ritengo siano una questione collettiva. La pagina Facebook si chiama Ale torna a ballare.
Ah, sì, infatti poi me lo ricordavo. Bene, io vi saluto e sicuramente insomma invito chi non l'ha fatto a visionare questo documentario che trovate sul sito di Radio Onda Rossa, e sottotitolato in italiano, veramente è piuttosto lungo, diciamo, ma non lo dico per diciamo sconsigliarvi, ma assolutamente, perché se vi cominciate a vederlo sicuramente non vi staccate, parlo a chi ci ascolta, perché è veramente una fonte di informazioni enorme. Fra gli sponsor della Susan Komen in Italia, e penso anche della Susan Komen statunitense, c'è la Pfizer, non so se l'ho detto bene, che è una delle più grandi industrie farmaceutiche, una multinazionale farmaceutica. Sulle industrie farmaceutiche ne abbiamo parlato, ne continueremo a parlare magari anche con voi, e sul loro ruolo all'interno della ricerca, ma per adesso insomma concludiamo questa lunga e interessantissima chiacchierata augurandovi ovviamente un in bocca al lupo per tutto, e ringraziandovi.
Viva il lupo.
Viva il lupo, e ringraziandovi.
Speriamo di aver insomma di non essere state troppo pesanti.
Guarda, sicuramente edulcorare la pillola non è mai una informazione corretta, dire le cose come stanno lo è, perché si danno gli strumenti poi per reagire, insomma chi è informato sicuramente si trova molto meglio di chi non lo è. Grazie tantissime a tutte e due, grazie
a Radio Onda Rossa,
ciao,
soprattutto
ciao.
Sosteniamo sì, Radio Onda Rossa,
grazie, certamente, in modo che possa continuare a dare questa informazione. Ciao a tutte
e
due.
Grazie.
Ciao. Ciao.